Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Salve a tutti, bentornati a Radiovisioni.
Bentornati a tutti. Siamo di nuovo qua, siamo alla puntata numero 7. E allora, iniziamo, prima di svelarvi l'argomento di oggi, vi dobbiamo una notiziola che è uscita da poco, cioè i vincitori di David di Donatello, perché
adempiamo alle nostre promesse.
Infatti, ne avevamo parlato e già avevano iniziato a sbraitare tutti, ma quando ne parlate, dateci il tempo che noi arriviamo. Allora, ci eravamo lasciati quando avevamo parlato dei David, se ti ricordi, che del grande successo di Caos Calmo, che ha avuto
18 giorni e nuvole.
15 giorni e nuvole. Ebbene, ne ha ottenuti solamente 3.
Peccato.
Quindi grandissimo successo nel risultato. Infatti il miglior film e grande vincitore del David di Donatello è La ragazza del lago, che ha ottenuto sia il premio come miglior film, come miglior regista esordiente e come miglior attore protagonista, che è Tony Servillo, quindi, che ha sconfitto Nanni Moretti. E Caos Calmo ha ottenuto il premio come miglior attore non protagonista a Gassman,
per la bellezza
e alle musiche di Paolo Bonvino e all'amore trasparente di Ivano Fossati, che l'altra volta
abbiamo ascoltato
insieme. E una curiosità è che Andrea Mulaioli, che è il regista del film che ha stravinto i David, era l'aiuto regista dei film di Moretti e aveva proposto a Moretti la parte del protagonista nel film, che Moretti ha rifiutato e lui, diciamo, l'ha così fregato vincendo tutto. E altre curiosità, diciamo che le attrici femminili sono andate, sia quelle protagonista che non protagonista, alle attrici di Giorni e Nuvole, cioè Margherita Bui e Alba Rohrwacher.
Pronuncia perfetta.
Caspita, si pronuncia. E direi che, a parte dire che il miglior film dell'Unione Europea è stato Irina Palme, quello straniero Non è un paese per vecchi, diciamo che possiamo anche...
Che io ho visto da poco, Non è un paese per vecchi, e fa paura.
Fa paura. Vabbè, si sarà spaventata la ragazza probabilmente al cinema.
Sì, paura.
Ma io direi di venire all'argomento del giorno.
Sì.
Che è un argomento che ci avete...
Un déjà vu.
Autocitazione interna al palinsesto. Praticamente siamo stati subissati da mail dopo la scorsa trasmissione, dopo Radiovisioni 6, in cui tutti ci chiedevano di continuare a parlare dei musical.
Quindi un proseguo sui musical.
Un musical parte seconda e il ritorno.
Sì.
Sì. E appunto, parliamo di musical e io direi di ascoltare subito la prima canzone tratta dal primo musical di cui parliamo oggi, che è una canzone tratta da Moulin Rouge.
Mm-hmm.
To the night. This buzz upon your face
his lips caress your skin. It's more than I can stand. Why does my heart feel inside?
Era il tango di Roxanne, tratto da Moulin Rouge, il film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Ewan McGregor. Non so se l'ho pronunciato bene.
Perfetto, il nostro inglese dice di sì. Diamo il suo assenso oggi.
Diamo il suo assenso chi?
Al nostro inglese.
Al nostro inglese, ok. Allora, l'uscita del film di Moulin Rouge è stata considerata un po' la rinascita del genere musical nel 2001. Che si era un po' interrotto, diciamo, questo filone così musicarello, diciamo. E è ambientato, per chi non l'avesse visto, nella Francia del fine secolo dell'Ottocento, nel 1899. Praticamente Christian, che è interpretato da Ewan McGregor, è un giovane aspirante scrittore.
Bohemian.
Inizialmente lui no, lui praticamente era un borghese che si ribella all'autorità del padre e va
tipo San Francesco.
San Francesco. E non so se ti ricordi com'è che inizia il film, che si vede lui, praticamente è tutto un racconto.
Sì, che scrive con la macchina.
Con la macchina da scrivere. E poi c'è spettacolare la scenetta della 20th Century Fox prima dell'inizio del film, dove c'è quello che si vede in basso il direttore d'orchestra e fa tutto. Come la nostra sigla all'inizio, diciamo così.
E io volevo fare una annotazione su questo inizio con la macchina da scrivere, che è una chiusura circolare del film, perché nel finale c'è lei morente che lo prega di raccontare la sua storia, e il film inizia proprio con lui che racconta la sì. storia, quindi è un grande flashback.
Sì, perché praticamente lui racconta la storia di Satin forse, interpretata da Nicole Kidman, la bellissima, che lì è spettacolare.
Bravissima. Ma anche Nicole Kidman.
A parte bravissima, non le hanno dato l'Oscar quell'anno, ma gliel'hanno dato l'anno dopo per l'altro film che ha fatto insieme alle altre tre attrici. Che adesso non mi ricordo niente proprio. C'ho il vuoto più assoluto. Devo ammettere che c'ho il vuoto più assoluto.
Ve lo faremo sapere.
Con tutto che l'ho visto, però non mi ricordo niente. Vabbè, lasciamo perdere, va. E insomma lui racconta questa storia di questa ballerina del Moulin Rouge che pensa che inizialmente Nicole Kidman durante le riprese del film, per quanto le acrobazie che dovevano fare
si è rotta due costole,
sì, hanno dovuto infatti interrompere le riprese. Un'altra particolarità è che il gioiello, che uno dei gioielli che lei ha durante il film, è stato uno dei più costosi,
il più costoso mai
realizzato per un film, appunto.
E un'altra è che nella storia invece vera di Moulin Rouge lui racconta la storia, non la scrive ma la racconta al figlio di Satine, che ha 3 anni all'epoca.
Diciamo anche che un personaggio particolare che c'è all'interno del film è quello interpretato da John Leguizamo, che è praticamente l'interprete da Toulouse-Lautrec, il famoso pittore che è un po'...
Esistito veramente?
Esistito veramente, si spera. Si spera che tutti sappiano chi sia Toulouse-Lautrec, diciamo. E pensa che l'attore ha dovuto recitare per tutto il tempo in ginocchio, perché interpretava insomma Toulouse-Lautrec, che notoriamente non era alto, e le gambe poi gli sono state cancellate digitalmente in post-produzione, il retro delle gambe naturalmente.
Ma andiamo alla trama.
Sì, legandoci un po' al personaggio di Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec è il capo, tra virgolette, di questa banda di scrittori bohemien che vuole
un circolo.
Sì, che vuole presentare questo spettacolo a Zidler, che è Harold Zidler, che è il capo del Moulin Rouge. Però diciamo che per arrivare a presentare questa storia vogliono passare attraverso Satin e incontrano Christian in circostanze fortuite, praticamente gli cascano dentro casa.
Il narcolettico.
Il narcolettico, gli casca dentro casa e quindi lui entra in questo mondo bohemien, si lascia coinvolgere e... Però inizia a lavorare per loro e a creare un musical per loro, che poi tramite equivoci
infatti c'è una specie di commedia degli equivoci, sì, all'interno del Moulin Rouge, quando lui viene indicato dal padrone del Moulin Rouge come il duca che doveva finanziare uno spettacolo, e quindi Satine lo corteggia dicendo che è innamorata di lui, pensando che invece fosse il duca li coglie e improvvisano lo spettacolo spettacolare, che poi invece sarà il titolo proprio dello spettacolo che andranno a fare.
Che è spettacolare, quella scena spettacolo spettacolare è spettacolare, sì, veramente, sì. Visivamente è una cosa proprio... Le canzoni sono tutte quante cantate dagli attori stessi, anche nel tango che abbiamo sentito prima, comunque c'era la voce di Ewan McGregor e dell'attore che interpretava Harold Zidler. E praticamente poi Satin si ammala di tubercolosi.
È ammalata
di tubercolosi, però vabbè, già si è ammalata, insomma, tutto quello che vi pare. E praticamente c'è quindi questa disperazione di Christian, che poi racconta la sua storia, anche drammatico, oltre che visivamente spettacolare, anche molto drammatico come film. E io direi che, a parte dire che ha vinto 2 Oscar, solo scenografia e costumi, e secondo me molto molto penalizzato, che ha vinto 3 Golden Globe, in cui la miglior attrice, miglior colonna sonora e miglior film, musical e commedia, io direi che, se tu non hai altro da aggiungere su Moulin Rouge, a parte se avvisarvi che dopo ci sarà un'altra canzone tratta sempre da Moulin Rouge che metteremo più avanti, e io direi di andare avanti e di sentire
il prossimo pezzo. Non vi diciamo niente.
La sorpresa, vi
voglio lasciare la sorpresa. Ascoltatevi Renato Zero.
Che succede, Jack? Che succede, Jack? Non si sa nemmeno se rinsavirà.
È solo, solo lì, non si vede mai.
Ne si sente un ba.
Forse è morto ormai.
Che succede a Jack? Che succede a Jack?
Il Natale ronza dentro me, nel mio teschio confusione c'è. Quante cose accadono non so, che spiegarmi un giorno io dovrò. Tra le dita tutto sfugge via, come neve, come una bugia. Sento a volte di capire, poi mi sembra di impazzire, ma i pensieri volano.
Qui in un istante,
vieni un momento, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
Incredibilmente qua io sento che un segreto sta, le bambole, i giocattoli nascondono e confondono.
Solo oggetti da bambini colorati sul comò, ma la chiave chi ce l'ha? Il segreto dove sta? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa? Ma chi lo sa?
Ho letto tutto sul Natale ormai, io lo so a memoria, io lo so oramai, io so le rime come l'ABC, ma non ricordo poi più di così. E quanto più ci penso dico no, il cranio scoppia ma non capirò.
O chissà se è solo troppo facile per crederci, ma ci devo credere.
Ma sì, la cosa è tutta lì e la risposta è pronta qui. La risposta è qui, è solo un gioco e niente più. La cosa è scritta intorno a me, misteriosa e semplice. Non sforzarti di capirlo, devi solo immaginarlo.
Mi sa che quel Natale lì non è uno scherzo, è vero, sì, perché lasciarlo tutto là? Portiamone un pochino qua e allora largo a Jack.
Ma sì, facciamo un albero così e dal Natale penserò, da oggi lo organizzerò, fidatevi anche voi laggiù, sarà Natale sempre più!
È stato molto tempo fa, più di quanto ora sembra, in un posto che forse nei sogni si rimembra. La storia che voi udire potrete si svolse nel mondo delle feste più liete. Vi sarete chiesti, magari, dove nascono le feste? Se così non è, direi che cominciare dovreste.
E così inizia un viaggio nel mondo delle feste. Questo è proprio l'inizio di The Nightmare Before Christmas, un musical in animazione di Tim Burton, che è stato ispirato da una poesia scritta da lui stesso quando lavorava per la Disney. Il film uscì per la prima volta nel 1993, ma c'è un remake nel 2006. Riesce solamente in 3D perché la versione del 1993 è in 2D e 3D.
È realizzato nella tecnica stop motion, vero? Sì. Si chiama?
Come il seguito, poi, che sarà la sposa cadavere.
Sì.
E esce appunto negli USA nel 2006 ed è visualizzabile attraverso degli occhiali stereoscopicamente, mi pare che si dice, e in Italia esce l'anno seguente ed è stato trasmesso solamente nei cinema che avevano questa alta tecnologia, quindi sì, quasi da nessuna
che
parte.
Sono pochi, sì. Sono
praticamente
pochi.
Non l'ha visto nessuno questa
è comunque è una tecnologia che è usata poco, molto poco. Io ricordo ultimamente sono usciti quei film per bambini, Spy Kids, che c'era Antonio Banderas, il terzo mi pare è uscito in 3D, infatti si chiama proprio Spy Kids 3D, però sono pochissimi i film che escono in questo formato.
Sì, il film racconta appunto di Jack, che è il re delle zucche e vive praticamente nel paese della festa di Halloween, come se il mondo fosse diviso nei paesi delle feste. E un giorno, deluso e preso dalla monotonia di questa festa, non ce la fa più a vivere solo dell'Halloween, girovagando scopre il paese del Natale. Si innamora di questo Natale, c'è un gioco di parole tra Babbo Natale e Babbo Nachele. E infatti quando lo vede per la prima volta dice: ma non ha le chele, perché lui aveva sentito questa cosa delle chele.
Babbo Natale.
Praticamente decide di organizzare lui il Natale e renderlo più bello, ma in realtà il piano non gli riesce, anzi sarà un grosso flop, perché i giocattoli fatti dal popolo della notte, dal popolo di Halloween, non saranno graditi dal genere umano.
Diciamo che sono, cioè, quei stecchini, quei bastoncini sono un po' inquietanti.
Sì, i vermi.
Tu pensa che la chiesa vicino a casa mia, la Via Crucis, sai le cose delle Via Crucis dentro le chiese, a me sembrano quelli ogni volta perché sono realizzati così stecchini, mettono un po' ansia.
E quindi poi sentendo uno speciale del telegiornale Natale che dice che se non tornerà Babbo Natale, non Babbo Nachele, a ripristinare il Natale, a portare i doni ai bambini, questa festa verrà cancellata. Qui c'è una punta drammatica del film, perché Jack si pente di quello che ha fatto, cade in un cimitero e canta una canzone che secondo me unisce appunto la drammaticità del film all'horror, perché comunque lui ha delle facce molto cattive e si praticamente convince che lui è nato per il terrore, è nato per Halloween, non per la felicità del Natale. Quindi sì, recupera Babbo Natale, che è stato rapito dal trio Vedo, Vado, Prendo, e portato da Mr. Boom Boom, che è un sacco pieno di insetti, una cosa orrenda, che lo vuole uccidere, lo libera e ripristina il Natale, ce la fa.
E ritorna il Natale. Diciamo che questo film ha creato, soprattutto negli ultimi anni, un indotto, se vogliamo, tra virgolette, anche modaiolo, perché comunque i simboli o le immagini di Nightmare Before Christmas ormai si trovano spesso su borse, vestiti,
sì,
soprattutto delle ragazze.
È stato
ragazze.
Un fenomeno di costume, ma sì, dopo la riedizione del 2006.
No, non nel
2006.
93, perché è ultimamente come
sì,
fenomeno.
Anch'io ho una borsa di The Nightmare.
Appunto, proprio per sottolineare come è diventato un fenomeno modaiolo.
Assolutamente. Poi due piccole curiosità. Questo è uno dei pochissimi film di Tim Burton dove non c'è minimamente l'ombra di Johnny Depp. È sconvolgente, forse avevano litigato nel 93, perché è impossibile. Johnny Depp è come se fosse l'alter ego di Tim Burton, c'è sempre. E un'altra cosa che è carina, che nella riedizione del 2006 la canzone This is Halloween viene cantata da Marilyn Manson ed è fantastica, non so se l'avete sentita.
No, sinceramente
parlo
no,
al
però...
plurale, perché come avrete capito dall'intro, la voce che vi ha fatto entrare in questo mondo delle feste era la voce anche della nostra sigla, nonché di Alefonico, che fra poco parlerà con voi.
Sì, tra poco parlerà con voi. Adesso, come promesso, tacchiamo un attimo, ci prendiamo un attimo una pausa
dall'horror
e torniamo indietro verso
nel romantico,
Rouge, verso questa botta di romanticismo di latte alle ginocchia con Your Song, cantata da Ewan McGregor all'interno di appunto di Moulin Rouge, forse uno dei momenti più struggenti del film, insieme al duetto che fanno Come What May, che è una
un fazzoletto,
cosa spettacolare,
per favore.
Proprio. Io direi di procedere, direi al nostro tecnico di favorire l'invio della partenza della canzone.
Regia, musica.
It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Sat on the moon and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. But these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. And well, the thing is, what I really need, yours got the sweetest eyes I've ever seen.
I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're.
Bentornati, siamo di nuovo qui dopo questa canzone così romantica.
In realtà continuiamo a parlare di Tim Burton.
Ecco, appunto, proprio perché dobbiamo staccare e dare un attimo una pausa dall'horror. Torniamo nell'horror, ma un po' più soft, io direi.
Sì,
dai.
Facciamo un volo di 12 anni dal suo predecessore nel 2005.
E dove planiamo?
Esce La sposa cadavere, diretta da Tim Burton e Mike Johnson. Dicevamo che appunto Tim Burton non può vivere senza Johnny Depp. Infatti il protagonista è fatto sul calco di Johnny Depp ed è doppiato da Johnny Depp,
sì,
mentre la protagonista femminile è sul calco di
Helena Bonham Carter, cioè la moglie di Tim Burton, la compagna di Tim Burton.
La
già la scorsa settimana ho detto moglie, ma rimbrottato un'altra volta. Quindi,
quindi parliamo del secondo lungometraggio in animazione stop motion che ha vinto il miglior film d'animazione al National Board of Award nel 2005, mentre nel 1994 The Nightmare Before Christmas ha vinto l'Oscar per i migliori effetti speciali.
Effetti speciali, sì, perché nel 94 l'Oscar come miglior cartone non c'era, nel 2005 sì, ma non l'ha vinto La sposa cadavere, pur essendo candidato. E La sposa cadavere è particolare appunto per il fatto che dicevi prima, cioè per il fatto che i personaggi a cartone animato sono ricalcati proprio su.
Sì, è una tecnica tra l'altro molto complicata, perché questa della stop motion costruisce i personaggi con una sorta di plastilina e poi vengono appunto modificati con delle tecniche, dei programmi, il computer che li rende 3D.
Sì, sì, che è molto meglio rispetto per esempio a altri tipi di film a cartoni animati dove si cerca di riprodurre le fattezze degli attori in carne e ossa. Penso a Polar Express, che metteva paura, quel Tom Hanks, secondo me, per come era fatto.
Sì.
Oppure recentemente Beowulf, che è stato fatto completamente in questa tecnica, dove i personaggi reali, gli attori reali in carne e ossa, non recitavano, praticamente recitavano con dei sensori addosso, e quindi il sensore poi trasmetteva i loro movimenti al computer e veniva realizzata l'immagine grafica. C'era Angelina
che
Jolie.
Che ti combina la tecnologia.
Sì, e c'è chi teme che questo sia il futuro del cinema, io spero di no.
Speriamo
però
di no.
Perché?
E comunque la storia, praticamente c'è questo Victor, che è il protagonista appunto Johnny Depp, che sta per prendere moglie la sua fidanzata Victoria, ma qual è l'inceppo? È che loro non si conoscono. Lui viene da una famiglia borghese, quindi sono arricchiti, sono molto ricchi, e lei invece viene da una famiglia nobile, però decaduta. Quindi è diciamo un matrimonio
combinato.
Sì,
di interessi.
Di interessi. Sì, però
oggi ti recupero le parole che perdi in giro per la stanza.
Sì, oggi non sono molto, molto recettiva. Che succede? Succede che loro hanno una sorta di colpo di fulmine. Come si vedono si innamorano. Infatti nella prova per il matrimonio lui combinerà un patatrack preso dall'emozione. E scappando nel bosco riuscirà finalmente a dire la formula nuziale giusta, infilando la fede sul ramo. Questo ramo nient'altro non è che la mano della sposa cadavere. Quindi
sì,
lui è sposato alla sposa cadavere, che
cadavere
lo rapisce e lo porta nel mondo dei morti.
Un
e
mondo
che
spettacolare
cosa
in cui tutti vorremmo vivere, perché veramente divertentissimo.
E la cosa più notevole e secondo me geniale che Tim Burton ha adottato in questo film slash musical è il fatto che il mondo dei morti sia a colori, mentre quello dei vivi sia in bianco e nero.
È vero.
C'è questo contrasto,
questa
che è
dicotomia
molto forte ed è boh.
Che è anche il contrario rispetto all'immaginario collettivo. Cioè il mondo dei vivi dovrebbe essere a colori e quello dei morti dovrebbe essere grigio.
E invece quello dei vivi, fatto appunto di questi matrimoni di interessi, è ingrigito da tutto ciò. Invece quello dei morti, che riacquista un po' di vitalità,
è vivace,
è un po'
colorato.
Ossimorico quello che ho detto.
Sì, sì, sì.
E diventa a colori.
E quindi lui finisce a vivere nel mondo dei morti, vero?
Esattamente, poi alla fine tra varie peripezie si scoprirà che il matrimonio non è valido perché bisogna essere entrambi morti e lui morirà per la sua sposa cadavere.
Morirà per
quindi
la sua
anche
sposa.
Abbastanza triste questo film.
Chi non vorrebbe morire per la sua sposa cadavere?
Alla fine, quando si staranno per sposare, perché lui è morto e quindi si possono sposare, arriverà Victoria e la sposa cadavere deciderà di cedere il suo marito al vero amore di Victor, e quindi ci sarà questo lieto fine che è molto struggente, sì. È anche
chissà
molto carino.
Se i due nomi Victor Victoria sono un omaggio al musical Victor Victoria?
Probabilmente.
Non ci avevo pensato prima.
Potrebbe
così
anche
adesso,
darsi
in maniera estemporanea.
Ma andiamo avanti e ci riascoltiamo di nuovo Renato Zero?
Sì, ci sentiamo di nuovo Renato Zero.
Ascoltatevelo.
Sento dei canti dalla strada, dico servirà un raffinato venditore, esperto in rarità. Servitevi qui,
prendetemi forze,
compratevi un
forze,
è la mia specialità. Felicità, date una giunta alla nottata che trascorrerà. Se c'è qualcosa che vi serve, richiedetemela ed io capirò, mi rovinerò, ma chi vuole fornirò. Felicità.
Su niente scrupoli, gente, chi sa veramente
quello che vuole. Non ha più tempo,
non c'è più tempo,
non c'è mai stato tempo, solo felicità.
Spiegate. Molto tempo fa io sono stato chiamato e la missione che mi hanno affidato è tu va, infilo un piede nella porta e da
felicità. Così importante la felicità.
Ma io sono felice, guarda.
Più felici, bisogna essere più felici. Felici sempre un po' di più, buttati giù. Solo una goccia basterà.
Fratellino, per il tuo bene, per quello che vuoi.
Orfeo,
seguimi Orfeo,
nel fondo di ciò che sei, dove è vero solo ciò che vuoi.
Che cosa voglio?
Ti servo più, ma non è ancora nato e non sarai davvero tu l'uomo che si fiderà, l'uomo che si fiderà.
Ma lo trovo solo.
Appunto, chiamami se hai bisogno, basta poco, molto poco. Il tuo sogno cercherai, cercherai, ma da noi ti troverai per trovare la smarrita.
Felicità.
Felicità.
E questo era Venditore di felicità, che è implicito ma non troppo chissà che cosa alludeva, tratto da Orfeo 9, di cui vi parlerà la nostra guest star di oggi. Vai Ale.
Oh, salve a tutti, io oggi mi trovo qui in veste di specialista,
super ospite italiano.
Un super ospite italiano, oltre a prestare la voce al narratore di The Nightmare Before Christmas, che sicuramente mi odierà dopo, se ascolterà mai questa mia interpretazione.
Zero, sempre, gli odierà.
Sì, anche era il codice, io perché non l'ho visto, devo ammettere la mia ignoranza, era sempre lui che faceva il coso, quindi chiedo scusa a Renato che insomma mi odierà adesso, anche se io lo adoro, ma lui mi odierà. Allora, siamo ritornati su Renato Zero, perché
siamo ritornati in Italia, un musical italiano finalmente.
Ma non solo, allora, siamo tornati in Italia con Renato Zero e 23 anni prima di The Nightmare Before Christmas.
Siamo proprio degli avanguardisti.
Agli antipodi siamo nel 1970, quando esce... scritto e diretto da Tito Schipa Junior, per chi non lo conoscesse è il figlio del grande tenore Tito Schipa, e esce appunto Orfeo 9. Orfeo 9 è, e questo io ci terrei a sottolinearlo, la prima opera rock italiana e la prima mai rappresentata al mondo. Cioè, noi siamo proprio...
Fantastici, peccato che non lo conosce
peccato
nessuno.
Peccato che non lo conosce quasi nessuno, devo dire la verità, perché...
Perché tu lo conosci.
Se no ne avremmo parlato
sì,
noi.
No, ne avreste parlato prima, no. Più che altro bisogna riconoscere il merito a Tito Schipa Junior, che ha fatto questo musical molto particolare, e adesso vi spiego anche per quale motivo. E come prima curiosità vi dico che il doppio album che uscì poi nel 73 del musical detiene oggi un record assoluto, perché è l'unico doppio album che non è mai uscito fuori catalogo e per 30 anni, più di 30 anni ormai, dal 73 al 2008 sono 35 anni, non ha mai smesso di vendere. Cioè è una cosa incredibile.
Mai vista.
Proprio incredibile. Ed è arrivato alla sesta o la settima edizione già, tra LP, cassette, CD e poi quasi tutte con copertine diverse, perché la prima versione del disco, del doppio disco del 73, non portava assolutamente il nome di Renato Zero, perché Renato Zero effettivamente non aveva successo, aveva pubblicato un 45 giri poco prima degli anni 70, quindi siamo nel 68-69, una canzone abbastanza bruttarella scritta da Gianni Boncompagni, si chiama Non Basta Sai, e aveva fatto un flop incredibile. Era stata
Peccato.
Una cosa veramente, veramente terribile, non aveva comprato nessuno. Nel 73 ci riprova, esce il primo disco di Renato Zero, No Mamma No. Anche quello non è che abbia venduto moltissimo, infatti non viene proprio neanche citato in Orfeo 9. Eppure comincia, proprio dopo aver fatto il ballerino di fila, comincia con questo musical. Questo musical molto particolare.
Un artista wagneriano, quindi, questo Renato Zero
penso nella sua vita abbia fatto tutto, compreso l'idraulico e qualcos'altro, perché veramente è poliedrico. E, insomma, ti stavo dicendo appunto che nella prima edizione non compare proprio neanche citato Renato Zero, mentre nelle edizioni successive, quando poi Renato Zero comincerà a fare il grande successo, fa il botto.
Un po' come
proprio
Alberto Sordi nei Vitelloni, ti ricordi, Rick? Che non fu citato?
Esatto.
Ah, sì, è vero.
Quando poi Renato Zero diventa Renato Zero, cioè diventa proprio famoso, fa il botto, tutte le edizioni riportano lui in copertina insieme a Tito Schipa Junior. Tito Schipa Junior, Renato Zero. Quindi, insomma, esatto. Allora, il musical...
The show business.
Esatto, esatto. E già negli anni 70 era già molto difficile riuscire a farsi un nome. Dunque, parliamo brevemente proprio dell'opera. Orfeo 9, sinceramente non so per quale motivo si chiami 9, cioè Orfeo 9. Comunque è ispirato alla storia di Orfeo Eurydice, quindi affonda le sue radici
nella civiltà
classica, esattamente. Però è rivisitato in maniera molto particolare.
Beh,
perché
se è rock.
Perché è un'opera rock, ma soprattutto è un'opera di denuncia. Infatti l'Orfeo di Orfeo 9, cioè l'Orfeo di Tito Schipa Junior, interpretato dallo stesso Tito Schipa Junior, deve riscattare la sua Euridice da un altro genere di inferno, che è quello della droga.
E infatti parlavamo di un venditore di felicità.
Esatto, che era Renato
Zero. Però di felicità fittizia, ne vogliamo aggiungere, perché
felicità...
siamo fortemente moralizzatori qui a Radiofonica.
No, più che di felicità fittizia, è di felicità... Ok, sì, infatti, perché io, come per quanto riguarda Senza Prudenza, io non riesco mai a finire una frase quando c'è Michela, cioè assolutamente. No, scherzo, a parte tutto, dicevamo che più che una felicità fittizia è una felicità sintetica, perché il venditore di felicità, interpretato da Renato Zero, altri non è che uno spacciatore di droga. E cosa succede? Che anche Orfeo cade nella rete del venditore di felicità, quindi anche lui viene introdotto in questo mondo della droga e appunto qui scatta la denuncia. Scatta la denuncia proprio perché viene portato in scena un mondo fatto di cemento, egoismo, di droga, che in quegli anni era insomma una cosa molto forte.
Beh, insomma, gli anni 70 c'è stato il boom della droga.
Esatto, ma era proprio per quello, perché cosa succede? Che alla fine Orfeo torna indietro da questo inferno, cioè ne esce fuori, ma senza Euridice. E questa è la tragedia.
Vabbè,
finale.
Come l'Orfeo Euridice classici, se il nostro regista la smette...
Se la smettesse, perché la povera ragazza qui mi si inquieta e poi non riusciamo più a parlare di niente. Allora, dicevamo che torna appunto dall'inferno senza Euridice, e questo è un musical che ha avuto una storia particolare. Per quale motivo? Perché ne venne fatta, la prima versione del 70 fu rappresentata al Sistina, al Teatro Sistina, era una versione teatrale. Nel 1973 viene realizzata la versione per la Rai,
cinematografica,
la televisiva, e poi successivamente quella cinematografica. Il problema è che la Rai nel 1973 si rifiutò di mettere in onda il musical, perché era reputato appunto un po' troppo forte. Infatti
posso, comunque era la Rai dove non si poteva dire membro del Parlamento, dove le Kessler dovevano portare la tunica, quindi era normale.
Esatto, c'era una struttura molto rigida a quel tempo e sostanzialmente venne usato come pretesto il primo piano di una siringa per tagliarlo fuori dal palinsesto. E quindi niente, sostanzialmente è un musical molto interessante.
Di critica e di denuncia, quindi
di critica
noi ti ringraziamo, lo consigliamo per chi non lo conoscesse e andiamo avanti e di nuovo non vi anticipiamo di che cosa parleremo, ascoltate.
Solo impiccati con la corda alla mano.
E questa era La Corte dei Miracoli con ci introduce proprio il discorso Notre Dame de Paris. Non potevamo non parlarne. Scusate ragazzi, io sono molto legato al Notre Dame de Paris perché è bellissimo. Io l'ho visto rappresentato dal vivo qui a Perugia ed era, è stata una cosa veramente fantastica. Michela.
Un'unica annotazione: sapete che questo è un programma cinematografico, quindi per Ale abbiamo fatto questa piccola eccezione di parlare di un qualcosa che in realtà di cinematografico non ha niente.
Esatto, perché
abbiamo fatto qualcosa che sta per tornare di moda, un condono.
Esatto, sì sì sì. E abbiamo fatto anche qualcosa per Michela, cioè aprirle un microfono, che è stato anche, insomma, voglio dire, un'eccezione ancora più grande. Scherzo, ovviamente, Michela lo sa che ci adoriamo. Comunque, brevemente vi parlo di questo Notre Dame de Paris, che pur non essendo uno spettacolo cinematografico merita veramente di essere visto. Infatti affittatevi o compratevi il DVD perché è fantastico. Allora, il Notre Dame de Paris è un'opera scritta da Riccardo Cocciante per quanto riguarda le musiche e da Luc Plamondon, perché nasce in francese, infatti nasce in Francia e inizialmente non era destinato alla rappresentazione ma soltanto al puro divertimento degli autori. Una volta che hanno visto che era uscita una gran bella cosa, hanno deciso di metterlo in scena, riscuotendo un successo incredibile. La storia è ispirata al Notre Dame de Paris di Victor Hugo e praticamente viene messa in musica in due atti tutta la storia del Notre Dame de Paris con degli attori fantastici, soprattutto per quanto riguarda la parte italiana. Vi do due dati proprio
così
al volo. In Francia il musical ha avuto in totale più di 4 milioni di spettatori e in Italia siamo a quota 2 milioni. Per quanto riguarda il disco, in tutto il mondo penso abbia venduto qualcosa come 10 milioni di copie. Insomma, è stato un disco fantastico. Dunque, detto questo, qua mi fanno segnarci la regia, una cosa, oggi è una giungla proprio. E il brano che avete ascoltato era La Corte dei Miracoli ed è il pezzo appunto in cui Gringoire, il poeta che inizia tutta la narrazione della storia di Notre Dame de Paris, arriva presso questa corte che è la corte dei Gitani, che si nascondono a Notre Dame de Paris, al Notre Dame, e viene poi accusato di aver violato questo segreto e quindi questa corte segreta, e viene condannato a morte. Per liberarsi, per mantenersi in vita, dovrà sposare una donna e viene scelta Esmeralda. E poi da lì, vabbè, tutta una serie di
peripezie,
no, più che di peripezie, di intrecci, soprattutto amorosi, perché poi ci sono tutti i personaggi che ruotano attorno al Notre Dame de Paris, sono tutti innamorati di Esmeralda.
Vabbè,
una cosa,
ti ringraziamo Ale per questa meravigliosa esemplificazione del Notre Dame di Paris.
Ti sta cacciando praticamente.
Sì, praticamente sì, ma no, sono...
Ma scusami, ma questo quindi è il musical in cui Fiorello poi dopo, facendo l'imitazione, fa Esmeralda.
Bravo,
sì,
prendeva in giro Cocciante.
Esmeralda. Esatto. Ok, quindi è quello. E allora adesso abbandoniamo il mondo del teatro
per ritornare al cinema.
Per ritornare al cinema e ritornare anche a giorni molto recenti. E quindi se
la nostra regia la smette,
ecco, se la nostra regia fa un momento di serietà e ci manda la prossima chanson, poi torniamo e parliamo di questo altro musical.
Bye.
Give us every we Ladies and gentlemen, presenting the silver-tongued prince of the courtroom, the one, the only, Billy Flynn!
I don't care about expensive things, cashmere coats, diamond rings, don't mean a thing. All I care about is love, that's what I'm here for. I don't care for wearing silk cravats, ruby studs, satin spats, don't mean a thing. All I care about is love. Give me two eyes of blue, softly saying, let me see her standing there. And honest mister, I'm a millionaire. I don't care for any fine attire, Vanderbilt might admire, no, no, not me. All I care about is love. Your money, that's enough for me. I don't care for driving Packard cars or smoking long buck cigars. No, no, not me. All I care about is doing a guy in who's picking on you, twisting the wrist that's turning the screw.
Era Moulin, sì, era Chicago, Madonna santa.
Déjà vu di nuovo.
Déjà vu di nuovo. Allora, era All I Care About This Love, tratta appunto da Chicago. Canzone...
Siamo nel 2002, sì. Abbiamo vinto 6 Oscar.
Sì, è l'anno dopo di Moulin Rouge, la riscoperta del musical. Sull'onda del successo viene riproposto un ennesimo musical che magari, sfruttando il successo del precedente e con canoni un po' più tradizionali rispetto a quello passato, anche se visivamente pure lui ogni tanto c'ha questi sogni, questi balli che iniziano all'improvviso. E...
è un musical.
Sì, sì, no, però quasi decontestualizzati rispetto all'immagine precedente. No, all'immagine precedente, per esempio, c'è la scena in cui fanno la conferenza stampa, non so se ti ricordi,
sì.
In cui Billy Flynn, che è interpretato appunto da Richard Gere, ha con Renée Zellweger, che praticamente era accusata di aver ucciso
l'amante,
e praticamente fanno questa conferenza stampa in cui da un lato ci sono rappresentati i giornalisti come burattini, manovrati, e lui fa il burattinaio che ha sulle gambe Renée Zellweger come un pupa, come una pupa, un pupazzo praticamente,
di un ventriloquo quasi, anche
perché è lui che imbecca lei in quello che vuole dire e i giornalisti che si bevono tutto.
È una metafora visiva molto significativa e molto importante, perché rende veramente quello che vogliono dire. Secondo me è una delle immagini più belle di questo musical, che sinceramente comunque io non ho apprezzato molto.
Io invece sì. Ho trascinai al cinema a vedere questo musical anche sull'onda di Moulin Rouge precedente, e abbiamo nominato due degli attori protagonisti all'interno del film, cioè Richard Gere, che comunque aveva già ballato precedentemente,
però
aveva,
ha dovuto fare un corso di tip tap,
di tip tap, perché appunto nella canzone che abbiamo sentito appena adesso lui balla proprio il tip tap.
Ma secondo me ha fatto un corso rapido, perché non è che gli è uscito proprio bene.
Ma gli è venuta pure così, non è che gli è uscito proprio bene, ah. L'altra protagonista è Catherine Zeta-Jones, che aveva iniziato, pensa, la sua carriera nei musical interpretando il ruolo principale nel 42esima strada nel West End di Londra all'età di 17 anni, quindi lei veniva dal retroterra, diciamo così, del musical. Chicago era il film praticamente era un progetto di Bob Fosse, che è il coreografo e il regista, per realizzare un film, ma morì prima di riuscire a realizzarlo. Quindi,
infatti, ci sono degli echi comunque che rimandano a lui, infatti ci sono i ringraziamenti alla fine del film.
Sì, e il film praticamente è un musical tratto da uno spettacolo teatrale, naturalmente, non è uno originale.
Jazz.
Sì, di impronta jazz, cioè inizia proprio il film, non so se ti ricordi, con proprio un lungo pezzo di musica
All jazz,
in cui per lungo tempo non si vede nemmeno i protagonisti, si sente solo questa musica in questo locale, passi che arrivano, queste gambe, tu non sai nemmeno chi è che arriva, e arriva Catherine Zeta-Jones, che arriva dopo aver appena ammazzato la sorella, perché veramente la storia è che questo Billy Flynn è questo avvocato, grande avvocato, che salva tutti manipolando la stampa, praticamente
facendo di assassini delle dive,
e appunto le dive sono prima Catherine Zeta-Jones, poi
viene soppiantata per Renée Zellweger,
e poi arriva anche Lucy Liu, attrice anche lei,
che si mormora che in realtà al posto di Lucy Liu fosse stata scelta Britney Spears.
Pensa,
però non sappiamo se è proprio vera questa cosa,
un po',
forse è una leggenda metropolitana.
E addirittura per il ruolo di Roxy Hart, che è poi quello che è affidato a Renée Zellweger, fu
Madonna.
Considerata Madonna, quindi cioè parliamo di insomma, forse le scelte che sono state fatte alla fine sono state anche migliori. Dicevi giustamente te nell'introduzione che ha vinto molti Oscar, in realtà ha vinto appunto 6 premi Oscar, che comunque diciamo è tanto per un musical, anche abbastanza inaspettato. Ha vinto il miglior film, la migliore attrice non protagonista con Catherine Zeta-Jones, e se non ricordo male era candidata anche Renée Zellweger.
Sì, come miglior attrice, ma ha vinto solo il Golden Globe come miglior attrice.
Il miglior montaggio, la scenografia, i costumi e naturalmente il sonoro, quindi parte tecnica ma anche il miglior film, quindi evidentemente
anche parte artistica, visto che c'è anche una migliore attrice.
E infatti poi era stato candidato ma non ha vinto anche John C. Reilly, che interpreta praticamente il marito di Renée Zellweger all'interno del film, e c'è quella una canzone secondo me bellissima che è Mr. Cellophane, che lui canta quando va da Billy Flynn per orare la causa della moglie, perché lui praticamente era un avvocato, un grandissimo avvocato che costava tanto, quindi lui si vende tutti i suoi beni per poter pagare questo avvocato alla moglie, e c'è questa scena in cui il grande avvocato si confronta con questo piccolo uomo, piccolo dal punto di vista diciamo
umano.
Esteriore, no, ma grande dal punto di vista umano, perché appunto dà tutti i suoi soldi, il marito di lei, sì.
Un po' scemotto
però buono in fondo,
dopo essere stato tradito, dopo che lei aspetta il figlio da
perché
un altro,
perché è un buono, infatti canta questa canzone Mr. Cellophane, che è di una drammaticità secondo me assurda, perché praticamente racconta tutta la disperazione di quest'uomo di plastica che nessuno vede. Cellophane è praticamente la pellicola trasparente, la pellicola trasparente, lui è trasparente,
il cellophane,
italianizzazione. Lui è trasparente di fronte a questo grande avvocato e insomma finisce così. Poi alla fine c'è il processo e la scena in tribunale, uno dei momenti finali e conclusivi di tutto il film. Ora abbiamo concluso anche questa puntata dedicata ai musical.
Sì, quindi l'altra volta vi abbiamo lasciato con i concetti di vita estremisti del Rocky Horror Picture Show, che inneggiava non sognatelo, siatelo. Oggi invece parliamo della corruzione.
Della corruzione, sì. Prima di salutarvi volevamo ricordare che proseguono i concerti al 110 Caffè degli Unimusic. E niente, ci sentiamo alla prossima puntata con il prossimo argomento. Non
basta musical.
Più musical. Che giorni i concerti? Giustamente il giovedì e il venerdì, giustamente mi dicevano dalla regia. E niente, vi salutiamo e ci sentiamo settimana prossima. Ricordiamo di iscrivervi sempre a cinema@radiofonica.com. Ciao.
Ciao ciao.
Lavoratori!
radiofonica.com presenta Radiovisioni.